Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Ben ritrovati a tutti. Sono felice di essere qui e felice per ognuno di voi che sta ascoltando. Insieme di nuovo faremo questa passeggiata nelle strade della Palestina per, magari di soppiatto, vedere Gesù, vedere come, che cosa fa, che cosa dice, per imparare da lui, per conoscerlo meglio, per magari amarlo un po' di più. L'episodio di oggi ce lo racconta l'Evangelista Luca, poi vi dirò dove. Prima voglio dirvi un'altra cosa. Uno dei più grandi doni che Dio ha fatto all'uomo, e forse in modo particolare, scusa, permettetemi la battuta, alla donna, è sicuramente la parola. Provate a pensare che cosa succederebbe se Dio ci togliesse la capacità di comunicare con le parole, come per esempio ha fatto nel passato a chi stava costruendo la Torre di Babele. Si è fermata subito. Il progetto si è bloccato subito. Non sono stati più in grado di portare avanti un progetto perché non erano più in grado di comunicare. La nostra società, poi, ha fatto della rapida comunicazione uno dei pilastri del suo esistere. E se venisse a meno la parola, la nostra società, la società in cui noi viviamo, piomberebbe subito nel caos più totale. Propongo il soggetto per un film di fantascienza, magari se mi ascolta qualche pezzo grosso del mondo del cinema potrebbe farlo suo, ma potrebbe essere interessante. Guarda, questo è il soggetto per un film di fantascienza. Degli alieni, degli extraterrestri, arrivano fino a noi e vogliono conquistare la Terra. Per conquistare la Terra, uno dei sistemi più, senz'altro, più efficaci è quello di rendere l'uomo incapace di comunicare con le parole. In questo mondo e in questo modo, senza le parole, gli uomini diventerebbero subito facile preda, facile e fragile preda degli invasori extraterrestri. L'episodio della vita di Gesù che prenderemo in esame ha a che fare, come vedremo, con le parole e l'importanza che esse hanno nella vita degli uomini. L'episodio si trova nell'Evangelo di Luca, come ho già detto, è il capitolo 7, dal versetto 1 fino al versetto 10. Leggiamo questo testo.
Dopo che egli ebbe terminato tutti questi discorsi davanti al popolo che l'ascoltava, entrò in Capernaum. Un centurione aveva un servo, molto stimato, che era infermo e stava per morire. Avendo udito parlare di Gesù, gli mandò degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a guarire il suo servo. Essi, presentatisi a Gesù, lo pregavano con insistenza dicendo: «Egli merita che tu gli conceda questo, perché ama la nostra nazione ed è lui che ci ha costruito la sinagoga». Gesù si incamminò con loro. Ormai non si trovava più molto lontano dalla casa quando il centurione mandò degli amici a dirgli: «Signore, non darti questo incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Perciò non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te. Ma di una parola e il mio servo sarà guarito, perché anch'io sono uomo sottoposto all'autorità altrui, e ho sotto di me dei soldati. E dico a uno: vai, ed egli va; a un altro: vieni, ed egli viene; e al mio servo: fai questo, ed egli lo fa». Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui e, rivolgendosi alla folla che lo seguiva, disse: «Io vi dico che neppure in Israele ho trovato una così gran fede». E quando gli inviati furono tornati a casa, trovarono il servo guarito.
Siamo a Capernaum, o Cafarnao, una cittadina posta sulla riva del lago di Galilea, e citata molto spesso nei Vangeli. Questa cittadina era considerata persino la città di provenienza del Maestro. Potete leggere in Matteo capitolo 4, in Marco capitolo 2, e citavano proprio Gesù di Capernaum. proprio perché lì Gesù aveva preso dimora e ne aveva fatto, in un certo senso, il suo quartier generale durante la sua attività pubblica. Capernaum, che significa letteralmente il villaggio di Naum, era situata nella regione di Zabulon e Neftali. E Matteo, attento sempre a rilevare tutto ciò che era stato predetto dai profeti nell'Antico Testamento, scrive questo nel suo Vangelo, affinché si adempisse quello che era stato detto dal profeta Isaia: il paese di Zabulon e il paese di Neftali, o Neftali, sulla riva del mare, di là dal Giordano, la Galilea dei pagani, il popolo che stava nelle tenebre ha visto una gran luce. Su quelli che erano nella contrada e nell'ombra della morte, una luce si è levata. Proprio perché, come dicevamo, in questo paese Gesù aveva fatto il suo quartier generale. Il profeta che aveva previsto e predetto, non certamente per una sua particolare virtù, ma per rivelazioni di Dio, era il profeta Isaia. Quasi, e questo vorrei rilevarlo, quasi ogni aspetto della vita di Gesù, anche quelli magari secondari, furono previsti dagli antichi profeti. Questo ci offre una duplice garanzia. Primo, che Gesù era veramente il Messia che il popolo attendeva, il Messia predetto. Secondo, che la Bibbia è la parola di Dio, perché nessun altro poteva sapere ciò che sarebbe successo a distanza di secoli, anche nei particolari più insignificanti, nessun altro se non Dio stesso. In questa cittadina Gesù aveva compiuto molti miracoli. Oltre la guarigione del centurione di cui ci stiamo occupando, guarì anche la suocera di Pietro, sì, perché Pietro aveva una suocera essendo sposato. Guarisse un indemoniato, un paralitico, il figlio di un ufficiale e un gran numero di infermi e di indemoniati. Inoltre, Gesù in questo paese aveva tenuto molti discorsi. La sua luce, sia attraverso le opere sia attraverso le parole, ha veramente illuminato questa zona della Palestina. Ma quale fu la reazione dei cittadini di questa zona, degli abitanti di questa zona? Quale fu la loro reazione di fronte alla profusione di tanta grazia? Ecco le parole di Gesù. E tu, Capernaum, sarai forse innalzata fino al cielo? No! Tu scenderai fino all'Ades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, essa sarebbe durata fino a oggi. Perciò vi dichiaro, nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Un giudizio severo, quello di Gesù. Un giudizio che ebbe anche un primo adempimento nella storia proprio, un primo adempimento nella distruzione di questa cittadina, completa, fu rasa al suolo, tanto che fu difficile per gli archeologi dell'Ottocento, ad esempio, individuarne il luogo preciso. La sinagoga, comunque, hanno individuato il luogo, e la sinagoga dove Gesù parlò è stata oggi parzialmente ricostruita dagli archeologi. Il Nuovo Testamento nomina 4 centurioni e di 2 di questi ci dà anche il nome: Cornelio e Giulio. Oltre al centurione presente nell'episodio di cui ci stiamo occupando, c'era anche un centurione ai piedi della croce che assistette a tutto ciò che accadde e alla fine esclamò: veramente costui era il figlio di Dio. Quindi 4 capitani di una centuria. La centuria era una guarnigione composta, da, come il nome dice, da 100 soldati, 4 capitani, rudi soldati, soldati avvezzi alla guerra. 3 di questi manifestarono la loro fede. Sono da considerarsi forse tra i primi cristiani, tra i primi credenti non ebrei. E uno manifestò tanta gentilezza nei confronti di Paolo, prigioniero a causa della sua fede. Il centurione mandò una delegazione a Gesù. Il testo dice: mandò degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a guarire il suo servo. A nome dell'ufficiale si presenta questa delegazione di anziani della sinagoga. Il termine presbiteros, anziano, indicava non tanto l'età, ma la loro condizione sociale. Essi erano dei responsabili della vita religiosa che si svolgeva nell'ambito della sinagoga. Nei confronti dell'ufficiale, essi avevano sicuramente un debito di riconoscenza che dichiarano. È stato lui, infatti, secondo le loro parole, che ha costruito la sinagoga. Il centurione, quindi, si fa raccomandare da questa delegazione di personaggi, personaggi di una certa importanza. Si potrebbe pensare che egli fosse un approfittatore, un uomo con pochi scrupoli, un uomo che sa gestire bene la sua posizione sociale. Il mondo è stato sempre pieno di questi individui, no? Leggendo bene il racconto, però, così come gli evangelisti lo hanno trasmesso, noi ci troveremo di fronte a un personaggio di tutt'altra natura. Definirei questa raccomandazione degli anziani doverosa, considerata la generosità del centurione nei loro confronti. Questo è un pochino il profilo che emerge, il profilo del centurione che emerge dal racconto.
Crashing down all around you. Let me ask if it's really so bad. Look at the world and its suffering. Can you honestly tell me that no one else could understand all of the hurting inside? Why can't you see? Freedom is sometimes just simply another perspective away. Who could you be if your lens was changed for a moment? Would you still be the same? Window, watching the people go by. Everyone seems to be wearing a red coat. His mother sees jackets in white. Now he can't understand. Why does she see it this way? Why can't you see? Freedom is sometimes just simply another perspective away. Who could you be if your lens was changed for a moment? Would you still be the same? Yesterday you really couldn't see me. By changing your angle, a new world would be revealed to your once blinded eyes by moving through the days. Why can't you see that freedom is so? sometimes just simply another perspective away. Who could you be if your lens was changed for a moment? Would you still be the same? Why can't you see freedom is sometimes just simply another perspective away? Who could you be if your lens was changed for a moment? Would you still be the same?
Prima di tutto, questo centurione aveva tolleranza e rispetto per la popolazione a lui sottoposta. Considerato come venivano trattati i popoli vinti, se leggiamo la storia lo sappiamo, anche se i romani sono stati sicuramente i migliori di tanti altri popoli, c'è da dirlo, l'atteggiamento del centurione però verso gli abitanti di Capernaum non è cosa da poco. E direi che cozza proprio contro quello che era l'atteggiamento più comune. Secondo, aveva affetto e cura per un suo servo. Il termine usato, tradotto nella nostra versione con servo, è doulos, schiavo. Il testo ci dice che il centurione stimava molto questo suo schiavo. Vi sembra cosa comune questa stima ed affetto per uno schiavo? Non erano forse, questo non dobbiamo dimenticarcelo, non era considerata una cosa di proprietà, non si compravano gli schiavi come qualsiasi altra merce o animale ed erano valutati spesso come tali. La morte di uno schiavo era di solito considerata meno di la morte di un cavallo, ma non per questo centurione. Un terzo aspetto della sua personalità. Ha questa umiltà verso Gesù. Abbiamo già parlato dell'umiltà, ma credo che non faccia male ripetere certe idee, certi concetti. Il centurione dice: io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Lui, simbolo dell'impero, uomo che sicuramente nella piccola cittadina aveva un enorme potere, un uomo sicuramente benestante, se non ricco, almeno nei confronti della popolazione, di fronte ad un semplice rabbi che non aveva né potere né denaro, che apparteneva alla popolazione sottoposta, alla popolazione vinta, la popolazione schiava in qualche modo. Quest'uomo, di fronte a questo rabbi, si sente indegno. E questo sentimento di indegnità, che è ripetuto due volte nel testo, è sicuramente il frutto di un carattere umile. E io mi chiedo, e c'è da chiederselo veramente, ma come ha potuto quest'uomo fare carriera nell'ambito militare? Non lo so, misteri della vita. E infine, è da sottolineare la fede non comune di quest'uomo, una fede che fa meravigliare lo stesso Gesù. Ed è su quest'ultimo carattere del centurione, aspetto del carattere del centurione, che vorrei spendere qualche parola in più. Allora, il centurione, rivolgendosi a Gesù, dice: non ti incomodare, non venire a casa mia. No, io non sono degno che tu venga a casa mia, ma di una sola parola. La straordinaria fede dell'ufficiale romano era chiusa proprio in questa frase. Una fede che nasce dalla convinzione che Gesù aveva una parola creatrice. Nel racconto della creazione, per 8 volte risuona la voce del Signore. Dio disse, Dio disse, Dio disse. E ogni volta che la parola è pronunciata, la cosa o l'essere nominati vengono all'esistenza. Quale bisogno aveva il creatore di parlare prima di creare? C'era forse qualcuno che lo stava ascoltando? È evidente, perciò, che l'autore biblico ha qualcosa da comunicarci, da farci sapere. Il Signore ha una parola, creatrice. Noi, e forse anch'io, probabilmente anch'io, abbiamo l'abitudine di dare poco peso alle parole. Forse perché di solito ne facciamo un cattivo uso. Come abbiamo già accennato all'inizio, però, alla base del nostro agire ci sono le parole. E se ci fosse tolta la possibilità di comunicare, le nostre azioni precipiterebbero nel caos. In modo senz'altro molto diverso dal creatore, però anche le nostre parole creano. Possono creare tensioni o dare felicità, possono edificare o distruggere, possono unire o dividere, possono esprimere e creare odio o amore. Attraverso le parole possiamo comunicare la salvezza operata da Cristo, oppure, sempre attraverso le stesse parole, possiamo ostacolare il cammino verso la salvezza di una persona. Attraverso le parole noi possiamo fare tutto questo. Le parole liberano o schiavizzano, le parole uccidono o danno vita. Le parole hanno un grande potere. Ed è per questo motivo che Giacomo, nella sua lettera, raccomanda di farne buon uso. Leggete questo testo, capitolo 3 della lettera di Giacomo. Il centurione conosceva l'importanza della parola. Infatti dice: io, come centurione, come capitano di una centuria, ho sotto di me dei soldati e dico a uno va ed egli va, dico ad un altro vieni ed egli viene, dico al mio servo fai questo ed egli lo fa. La sua parola di ufficiale, la sua parola di uomo potente, almeno di un certo potere, la sua parola metteva in azione almeno 100 soldati più tutta la sua servitù. Servitù alla quale l'ammalato stesso apparteneva. Se lui diceva a un soldato uccidi, egli uccideva. Se gli diceva proteggi, egli proteggeva. Quindi vedete che morte e vita stavano nelle sue parole. Se questo era vero per lui, come non poteva essere vero per il rabbi Gesù? Capite l'accostamento che fa? Tu dire una sola parola, perché come io dico una parola, e alcuni lo fanno, alla tua parola il mio servo guarirà. Certo, è diverso dire a un soldato di andare o dire alla malattia di lasciare il suo servo. Questo lui non poteva farlo, ma riconosce in Gesù il potere di quel Dio che all'inizio dei tempi parlò e la cosa fu. Per questo motivo Gesù si meraviglia di tanta fede. Fede nella parola, questo ci è richiesto. Fede nella parola incarnata, Gesù Cristo. Fede nella parola scritta, la Bibbia. Io, anche se claudicante, anche se fragile, ho scelto di avere questa fede. E tu che mi ascolti, prova a pensare a questo centurione, alla sua umiltà, alla sua fede. E con questo ti lascio. Ti lascio con un abbraccio, dandoti l'appuntamento alla prossima trasmissione. Ciao.